Benissimo, benvenuti anche questa sera a Dopo Cena col Poeta. Tra l'altro, questa sera è l'ultima serata, l'ultimo incontro di quest'anno, beh, insomma, prima delle vacanze d'estate, se si può parlare di vacanze, insomma, dopo questo periodo drammatico e problematico. L'ultimo incontro, dicevo. Tra l'altro con un autore che conosco ormai da diversi anni, un autore che ha avuto anche un certo successo con i suoi libri, libri molto molto particolari, un autore siciliano, do quindi il mio benvenuto a Erminio Alberti. Ciao Erminio.
Ciao Alessandro, grazie.
Tu adesso so sei in Sicilia a fare vacanze. Beh, io sono
No,
estremo.
un mix, diciamo, vacanze e anche smart working, approfittiamo della tecnologia che avanza.
Bah, quello sicuramente. Com'è la temperatura lì da te? Perché qua al nord si muore
Per
ormai.
adesso soffia lo scirocco, quindi anche qui fa molto caldo.
Carissimo, benissimo. Ascolta Erminio, veniamo come solito, sai, la struttura di questi incontri è prima parliamo di chi è l'autore prima dei libri. Quindi raccontaci un po' chi è Erminio Alberti prima dei due libri che hai pubblicato con la Samuele Editore.
Sì, beh, Alberto, parlo in prima persona perché mi sentirei ridicolo parlare in terza. Quindi io sono nato e cresciuto in Sicilia, in un paesino di montagna. L'università poi mi ha spinto ad andare via da casa a 18 anni. Lì ho cominciato a approfondire le mie passioni dell'adolescenza, che erano la lettura, mi sono iscritto in lettere, quindi diciamo ho intrapreso degli studi umanistici che mi hanno portato sempre più ad avvicinarmi alla letteratura e al genere della poesia. Poi anche una ricerca di interiore e una voglia di esprimermi mi hanno portato a scrivere il primo libro che ho pubblicato con te, Malascesa, seguito dal secondo. Ecco, diciamo, questo è un riassunto molto striminzito.
E partiamo un poco dal primo, Malascesa, un libro in italiano, che però in qualche modo ha delle tonalità dialettali, insomma. Ci sono anche, ricordo, un testo su cui abbiamo lavorato molto, in cui abbiamo messo anche dei termini in inglese
Sì.
volontariamente scritti male per comunicare una sorta di colloquio. Raccontaci un po' Malascesa, di cosa trattava Malascesa, che tra l'altro ricordo aveva la prefazione di Maria Grazia Calandrone e
Esatto.
aveva vinto il Camaiore Giovani nel 2013.
Nel 2013 e nel 2014 vincemmo il premio Gozzano Giovani.
Bene, raccontaci un po' di Malascesa, come è
Allora,
nato?
beh, Malascesa è nato per l'appunto da questa ricerca interiore che ho intrapreso attraverso me stesso, attraverso la riflessione, attraverso anche quelli che erano i riferimenti letterari. Dal titolo, se ben ricordi, anche la scelta del titolo fu abbastanza travagliata. Fu l'ultima cosa che arrivò di quel libro, però il titolo è proprio, diciamo, riassuntivo di quello che è l'essenza di questo libro, perché Malascesa indica una via aspra, una via che discende verso il mare, ma con molte difficoltà. Da qui anche il succo di quello che è il pensiero all'interno del libro, cioè una continua ricerca, un continuo cercare di raggiungere una meta, un senso, un perché, o simbolicamente il mare, senza quasi arrivarci mai, o comunque arrivandoci con una lieve amarezza.
Amarezza che tra l'altro poi torna in maniera differente nel secondo libro che ha il titolo molto lungo, che affonda le sue radici poi in una storia. Raccontaci un po' questo titolo e questa storia.
Sì, tu poco fa hai citato Maria Grazia Calandrone, nella sua prefazione a Malascesa, lei parlava di, parlando del mio libro, parlava anche dei riferimenti, cioè dei riferimenti alla cultura dei pupi siciliani, quindi le chanson de geste. Da qui io ho voluto un po' giocare, facendo un libro sulla. Una raccolta di poesie sulla falsariga di una chanson de geste di stampo medievale che prende spunto dalla vicenda di Serlone d'Altavilla, che era uno dei tanti condottieri al seguito di Ruggero d'Altavilla, che tra i Normanni venne giù in Sicilia dalla Francia e a poco riconquistò. Partendo dalla, diciamo, dal sud Italia, riconquistò poi anche la Sicilia dal dominio arabo. E questo, diciamo, viene preso come spunto anche qui per una riflessione sul senso che ognuno di noi attribuisce alla vita e sulle vicende della vita.
Uno stile che nei due libri diventa molto particolare, con versi che spaziano anche la pagina. Uno stile che evolve pur rimanendo estremamente simile a sé, cioè si riconosce l'autore nell'iter dei due volumi. Parlaci un attimo di questo stile che non è sperimentale, è proprio uno spaziare nella pagina e nel verso. E raccontaci, magari, prima hai parlato di padri letterari, se non erro, raccontaci di letture, quali sono i tuoi padri letterari?
Io avendo fatto lettere moderne, i miei studi sono partiti diciamo, dall'Italia, quindi partendo da Dante, giungendo fino ai giorni nostri. Il periodo di Malascesa, devo dire che per me è stato fondamentale Guido Gozzano, per appunto per quella particolare, particolare sentimento ironico che c'è nelle sue poesie, che ho cercato un po' di far filtrare nelle mie. Poi, beh, c'è il Novecento, c'è D'Annunzio, c'è Pasolini, c'è anche arriviamo ai giorni nostri, diciamo, a livello grafico ho preso molto da Luzi, dall'attuale Rondoni, perché anche lui fa un uso del verso grafico molto interessante. Diciamo, l'accapo che segna sempre uno scarto di segno, uno scarto di tono.
Beh, una poesia in uno scarto che diventa lingua. Hai parlato prima della prefazione di Maria Grazia Calandrone che ben dice la riconoscibilità di un dettato siciliano. Ma a furia di parlare di poesia è venuta anche voglia di ascoltarla. Quindi ti chiederei di leggere 4-5 testi, Erminio.
Sì, allora andiamo su Malascesa prima. Leggo Nebbia di Londra, visto che l'hai citata giusto poco fa, anche se la grafica non riusciamo a farla vedere. Nebbia di Londra. Davanti a una Raphael in Trafalgar Square, dentro la National Gallery, io ti vidi bella e sperduta. Dentro a un quadro del bronzino, indiano, germanico, thailandese, donna del mondo. Cosa dirti non seppi e ti lasciai correre così nella fretta di questo mondo. E tu sparisti nella nebbia insieme a tutte le passanti, a me soltanto il tuo ricordo breve. Ti allontanasti su un cab nel grigio d'un lonely London morning. Questo brano invece si chiama Guardandoti negli occhi. Sono attimi quelli in cui attingo all'anima tua, piccole coincidenze d'astri, che io vedo attraverso le tue iridi primule a massa negativa. Riempi una secchia della tua acqua, il pozzo discende alle viscere nero, ma in fondo è la vita. Attimi che vanno via, stanno lì, o meglio non stanno, come dire che non sei mia, nonostante io t'abbia. Il punto è un altro, è che chiunque tu sia, qualunque cosa sia, nonostante tutto la rosa o la cosa, resta mia. È il brivido e la lacrima in un centro commerciale, quando scopri il peso del reale, lo spirito totale, l'amore primordiale. Non puoi possedere, invano t'aggrappi, divori, invano chiami le cose che quando le chiami son prive di quelle che furono un tempo, quando non erano tali. Ottenni salvezza, salvezza da cosa? Grande è l'amore che avevo in corpo. Vivevo e morivo ogni giorno, vivevo e morivo per nulla. Chi cerca il motivo, chi cerca più il senso, tessete, tessete demiurghi padroni, le ribellioni ripudio da quando scoprì di essere il solo, ergo, io sono il demiurgo. Vivo di quel che mi do, qui io giaccio, ove rinasco e muoio. Nel nulla io guazzo, con le illusioni, in mezzo a un deserto. Samaritana, ti chiedo di darmi un secchio della tua acqua. Adesso leggo qualche brano da La vita, le geste e la tragica morte di Serlone d'Altavilla. Nel mondo abbiamo solo due certezze, noi e lo scritto. La parola viene esatta solo quando ci attraversa, senza sosta, senza razio. Pensa a Paolo di Tarso, soffia il pneuma e ne facciamo gramma. Resta impressa la parola e fa sostanza, fa radici e prospera. Adesso leggo la poesia, diciamo, principale della raccolta. Estate del 1063 presso il fiume Cerano. Folte le schiere dei mori, giunti da rocche inespugnate, poche sottratte loro, come traina, presa grazie al cane del mulinaro. Giunsero da Scirocco, portando la sabbia e i cammelli in forza ai loro fratelli. Ruggero il conte, lì sulla montagna, osserva il principiare della battaglia, zio di Serlone, che muove alla pugna. D'un tratto, dietro di lui, ecco che il cielo si squarcia, si strappa come di carta pesta, si mostra l'inganno ed è un guizzo dell'occhio. Ma intanto la lotta imperversa. Risuona il clangore del ferro, dell'arme, fischia la freccia impiumata alla mischia, s'alza una nube, ancora una mossa e il fiume Cerami s'arrossa. Lo squarcio nel cielo passa, va via con le nubi. San Giorgio frattanto aizza il cavallo contro la massa dell'altro mondo, altra razza. Ritorna la norma della pugna, il giusto valore delle cose in terra. L'acciaio sferraglia, raglia qualche cammello scannato. Fatti fummo per morire in battaglia. Il silenzio della sera che si insinua nelle case dà alle cose altro peso, le infarcisce, altre estingue, altre invece, vite vane, tende a fare vacillare. Mentre al teso udito attento va sussurrando l'esattezza della sera in silenzio.
Perfetto, perfetto, grazie mille Erminio. Beh, la
grazie
domanda,
mille a te.
Domanda tradizionale, hai dei progetti, stai scrivendo, cosa stai facendo ora a livello letterario?
A livello letterario, attualmente devo dire che il lavoro mi prende molto, però diciamo, sto provando a guardarmi anche intorno, a cercare anche altre forme di espressione. No, non so cosa porterà ciò, ma diciamo che c'è un cantiere. Vediamo se andrà avanti, ecco.
Ottimo, ottimo. Benissimo, io ti ringrazio moltissimo, Erminio. Ringrazio gli amici che ci hanno seguito. Questo era l'ultimo appuntamento di Dopo Cena col Poeta. Ci rivedremo a ormai ottobre, dopo Pordenone Legge e Geografie, con nuovi autori e nuove chiacchierate qui su Facebook. Grazie mille, Erminio.